Prefazione. Alla contessa Giulia Tornielli Bellini di Borgo Lavezzaro, gentildonna novarese. Contessa, vi eleggo ospite della casa dei Melograni. Ospite vi eleggo, perché pura è l'anima vostra, perché il vostro cuore ha profonde tenerezze per le sofferenze umane, perché voi sapete lenire e consolare con superiore generosità, occultando voi stessa. Ospite vi eleggo, perché la vostra mente è colta. Aprite le finestre della casa dei Melograni, affacciatevi e dominate con il sereno sguardo l'intatto giardino che la preclude. Giardino è che il mondo ignora, giardino che la felicità di un grande artista fiorì con le meraviglie dei fiori non colti mai, non odorati mai. Dalle finestre della casa dei Melograni respirerete, contessa, le fragranze degli orti chiusi, meditanti al sole in gloria. La profonda malinconia delle ore antelucane, l'intensità veramente umana dei crepuscoli rossi. E se scenderete lunghesso il viale ombrato dalle foglie amare dei Melograni, vedrete le melagranate fendere il regale cuoio turgido e versare, come lacrime di rubino, i scintillanti grani maturati nel silenzio delle passioni. E vedrete l'artista, che le voluttà dell'arte ebbe ricambiate con il più tragico dolore, che le elevazioni del pensiero ebbe compensate con le umiliazioni più profonde, vagare spaurito sotto le albe lunari, con la corona di rose e con la corona di spine. Fantasma shakespeariano, sommormorante ai sogni, cleansed my bosom of much perilous stuff. E intorno a lui, scarno dai patimenti sofferti nella prigione di Reading, convenire l'adolescente re, suprema immagine di bellezza, cui sono gravi il trono, lo scettro, la corona e la porpora che gli uomini gli hanno preparato a prezzo di inauditi spasimi ed insoffribili fatiche. L'adolescente re che esalta il dolore e lenisce i pianti e non vuole altri splendori al suo dominio che non siano il dominio della sua bellezza e l'autorità della sua bellezza. Vedrete intorno a lui convenire con una corte di fanciulle e di fanciulli l'ingenua infanta di Spagna, suprema immagine di bellezza, eroina inconsapevole di una tragedia d'amore. L'infanta è che insegna come un grande cuore possa palpitare sotto le forme della più assurda bruttezza e sentirete la sua voce in voi, con voi ripetere insistentemente come un monito della fatalità: d'ora in avanti, coloro che vengono per me divertire non abbiano più il cuore. Vedrete intorno a lui convenire il rozzo pescatore che dimentica le reti per la lusinga di una passione. Lo vedrete non mai pago, come non sono paghi mai i desideri del cuore, rinnegare l'anima per sublimare l'umanità che è in lui e morire maledetto. Vedrete per quali vie segrete dalla maledizione germinino fiori di ignote primavere per gli altari della divinità. Vedrete intorno allo scarno artista convenire l'astro fanciullo, superbo gaudente che poi soffre ed espia, suprema immagine di bellezza, figura perfetta del cuore nostro che si intorbida e si purifica, che ride e piange, che gioisce per ripagare di contrizioni la gioia. Il meraviglioso convegno vedrete nella casa dei Melagrani, come nelle vostre sale di via del Contado, come nelle vostre ville a specchio dei placidi laghi piemontesi. Gli antichi affreschi dalle figure in atteggiamenti pensosi dentro giardini che l'arte creò eternamente in fiore. Vi prenderà per lo sventurato poeta un nobile affetto, o voi, contessa, che avete come il sangue e il cuore nobile. Alla sua memoria darete un fiore, però che è meritevole di fiori chi peccò tanto ed espiò assai, chi tanti fiori di bellezza educò, perché adorassero il bene e crescessero corone all'arte. Non mi ripeto, contessa. Molto scrissi di Oscar Wilde nelle pagine che precedono la traduzione che io feci del suo romanzo Picture of Dorian Gray, e molto scrissi nella prefazione che da me si volla alla Salomè, tradotta da altri. Non mi ripeto, ma non vi dolga leggere un frammento epistolare del Wilde. Egli stesso susciterà in voi tenerezze e indulgenze. Egli stesso vi indurrà a consentirgli l'alloro che l'Inghilterra gli tolse in vita e in morte gli ridà. Egli, dalla prigione di Reading, mandava al suo amico Roberto Ross un manoscritto, quello del De Profundis, e scriveva: «Quando tu avrai letto lo scritto, troverai la spiegazione psicologica di una continuità di condotta che dall'esterno sembra un tutto di assoluta stoltezza e di volgare presunzione. Ma verrà giorno di splendore per la verità. Non è necessario che lo splendore si faccia mentre io vivo. Certo, io non posso rassegnarmi alla ridicola berlina in cui mi hanno costretto a sedere per sempre. Non posso rassegnarmi perché ho ereditato da mio padre e da mia madre un nome molto stimato nella letteratura e nell'arte, e non posso permettere che questo nome sia disonorato per sempre. Non difendo la mia condotta, la spiego. Così, nella mia lettera vi hanno brani che chiariscono il mio sviluppo mentale nel corso della prigionia, la necessaria modificazione del mio carattere e del mio atteggiamento intellettuale in rapporto con la vita decorsa, e io voglio che da te e da quanti mi sono fedeli ancora e mi amano si sappia esattamente in qual modo e con quali sentimenti io mi disponga ad affrontare il mondo. Io so che nel giorno della mia scarcerazione passerò da una prigionia all'altra, e ho momenti in cui mi sembra che il mondo sia per me angusto come la mia cella e pieno di terrore. Io credo fermamente che da principio Iddio abbia fatto un mondo per ogni individuo, e credo che nel mondo che portiamo in noi ognuno debba cercare di vivere. Comunque sia, certo è che tu leggerai nei brani della mia lettera meglio che altri non legga. Tu sai bene quanto sia il pensiero cosa fugace per me, per tutti, e di quale sostanza effimera siano composte le nostre emozioni. Mi rimane ancora non so che possibile meta alla quale ho fede di avvicinarmi con l'aiuto dell'arte. Contessa, dite, poteva l'umanità intellettuale lasciare nella vergogna e nell'ombra un'anima tanto squisita, un cuore tanto superiore, cui furono incoscienti errori, pagati largamente con umiliazioni e pianti e torture, sì, torture, l'illusione e il sogno di una nascita d'arte che ebbe in Grecia i suoi leviti con fronti coronate di rose, che ebbe culto di bellezze tra calici spumanti e cantò le febbri dell'amore al suono dei flauti, alle armonie degli auledi, tra le danze e i conviti. Poteva l'umanità intellettuale lasciare nell'ombra e nella vergogna un poeta cui fu tormento l'illusione di una rinascita d'arte, che ebbe in Roma cantori ebri di Falerno, schietti e liberi e grandi. Maria di Magdala ebbe il perdono e l'amore di un Dio e non desistette di continuare la grazia squisita della sua sensualità aspergendo di nardo i piedi di colui che la comprese e detergendoglieli con la morbidezza dei fluenti capelli. Sarà l'umanità, per avventura implacabile, meno misericorde del Dio umano? Cyril e Vivian, figliuoli di Oscar, continueranno l'espiazione per la morale della santa ipocrisia sociale che in sua civile crudeltà non rispetta il dolore, non apprezza il pentimento, non considera le infermità, dimentica tutta una vita di poesia e di pensiero e infierisce con la maschera sul volto? I blame them for not appreciating the man they ruined. dice il Wilde in una sua epistola dalla prigione. Io biasimo gli uomini perché non stimano l'uomo che essi hanno rovinato. Crudele verità, che avrà scosso le inferiate carcerarie nel momento che egli la proclamava, così come un'onda verde l'albero di un veliero senza più timone. Contessa, udite l'edificatore della casa dei melograni prorompere nel chiuso delle muffose pareti, senza più nome, senza più anelli, senza più velluti, in uno spasimo di arte. Qui dentro ho l'orrore della morte, e con l'orrore della morte quello ancora più grande di vivere nel silenzio e nella miseria. Contessa, immaginate voi le pazze visioni di questo orrore. E non si sarà redento colui che lo soffrì e lo portò nel cuore e nella vita, come si porta un segreto pauroso che nessuno può sapere, nessuno conoscere. Anormalità umane. Eppure finora sono gli anormali soltanto che hanno trovato l'espressione nella vita e nella letteratura, osserva Oscar Wilde. Aprite, contessa, le finestre della casa dei melograni. Vedrete l'anormalità con le sue scarne dita schiudere il cuore, scrutarlo come la primavera le sue rose, leggervi la passione, educare meglio che la normalità non sappia. La casa dei melograni è casa di profondi insegnamenti, però che qui vi palpita una vita assai superiore, fuori della natura e perciò educativa. La vita naturale essendo vita inconscia, come affermò il Wilde. Siate ospite dunque, contessa, e con voi ospiti siano i cuori generosi e grandi come il vostro, le anime profonde e intense come la vostra. L'artista ha edificato la casa dei melograni come Salomone il Tempio. Nel Tempio era l'altare di Dio, nella casa dei melograni il ritrovo della bellezza. Sanctificavit Dominus tabernaculum suum, quia ec domus Dei, in qua invocaverit nomen eius. Santificò la bellezza la sua casa, perché questa è casa di bellezza, in cui la bellezza si adora. Noi sappiamo quanto la bellezza redima ed educhi. Napoli, maggio 1906. Biagio Chiara.